tanta gente. Vogliamo iniziare oggi una serie di studi sulla figura di Samuele. La figura di Samuele ci accompagnerà nelle prossime puntate. Vorrei rendere il più accessibile possibile questi studi a tutti, quindi anche ai bambini, agli adulti, a chi ha conoscenza della scrittura e chi non ce l'ha. Questo è il motivo per cui mi avvalgo anche dell'ausilio della lavagna per fare qualche schema che ci aiuterà a capire meglio dove ci troviamo quando parliamo di Samuele. So che anche i nostri ragazzi stanno studiando la storia di Israele, ai pensieri felici. Vi ricordate dove siete arrivati? Qual è l'ultimo argomento che avete trattato nei pensieri felici? L'ora felice, pensieri felici. Non ho capito. Ma hanno fatto lo stesso argomento più o meno. Ora felice, avete studiato l'ultima volta? Passato troppo tempo. I monitori vi possono aiutare? Non li vedo. Qual è l'ultimo argomento che abbiamo fatto?
Zaccheo,
ok.
Che piace tanto a Daniel.
Come figura di Israele.
Come figura di Israele, ok. Va bene. Allora, parliamo di Samuele. Samuele è vissuto intorno al XI secolo avanti Cristo. Che cosa significa questo? Molti di voi avranno qualche conoscenza nella storia. Qui dietro c'è una sorta di cronologia. Sapete che prima della venuta di Gesù gli anni si contano al contrario, giusto? Quindi più l'anno è basso e più è vicino a noi. Da questa parte c'è la nascita di Gesù e vediamo che, tornando indietro, prima della nascita di Gesù, Samuele è vissuto in questa epoca, tra il 1120 avanti Cristo e il 1110 avanti Cristo. Quella che vedete qua sopra è un po' la storia di Israele, divisa in blocchi. Avete sicuramente sentito parlare che il popolo di Israele è stato insieme al popolo egiziano per molto tempo. Prima viveva il popolo egiziano, poi è stato in servitù e poi a un certo punto è stato liberato da questa schiavitù attraverso l'opera esercitata da Mosè. Quindi tutto questo periodo si trova qua, dall'Egitto a Canaan, no? Dai tempi in cui Israele è stato in Egitto fino ai tempi in cui è entrato nella terra promessa da Dio. Dopo l'ingresso nella terra promessa è iniziata questa epoca, durata intorno ai 300 anni, quasi 400, che è l'epoca dei giudici. Nell'epoca dei giudici diciamo che Israele ha iniziato un po' a vivere come meglio gli pareva, non era proprio fedele alla parola di Dio, ognuno faceva quello che gli pareva e gli piaceva e Dio, giustamente per richiamare la loro attenzione, li opprimeva con le popolazioni straniere che abitavano con loro. E di tanto in tanto gli israeliti si pentivano e allora gridavano a Dio. E Dio suscitava in mezzo a loro delle persone particolari che si chiamavano i giudici, e questi giudici riuscivano a liberare Israele dai nemici che li avevano oppressi. Questo periodo un po' oscuro della storia di Israele è durato parecchio, ci sono stati diversi giudici in Israele e Samuele sarà l'ultimo dei giudici di Israele. Vedete che Samuele vive in un periodo storico particolare, che è un po' uno spartiacque per la storia di Israele. Infatti finirà il periodo dei giudici, e Samuele sarà l'ultimo di questi giudici, e inizierà un nuovo periodo, che è il periodo della monarchia. Se voi notate, qua abbiamo fatto uno spartiacque perché, il governo di Israele è cambiato dopo Samuele rispetto a come era prima. Cioè, si parla di teocrazia prima di Samuele. Cosa significa questo? Che Dio voleva vivere e governare direttamente il suo popolo. Dio abitava in mezzo al suo popolo e rappresentava questa sua presenza in mezzo al popolo tramite l'arca dell'alleanza. L'arca dell'alleanza sarebbe una sorta di cassa rivestita d'oro, che era uno degli arredi sacri che venivano posti in questa grossa tenda che era il tabernacolo. Questa tenda era al centro del popolo di Israele e tutto intorno vivevano le tribù di Israele. Con questo Dio voleva rappresentare la sua intenzione di vivere in mezzo al popolo che amava e di governarlo direttamente. Per cui non c'erano dei re in Israele, ma era Dio direttamente che voleva governare il suo popolo. E questa sua presenza in mezzo al popolo era rappresentata proprio da questa arca dell'alleanza. Le cose poi cambieranno dopo Samuele. Dopo Samuele non ci sarà più il governo diretto di Dio, quindi non più una teocrazia, ma proprio negli anni di Samuele il popolo richiederà a Samuele stesso un re. E cosa cambia quindi tra la teocrazia e il re? Che se è come dire che il popolo inizia a mettere da parte Dio e preferisce essere governato da qualcuno che sia simile a lui. La responsabilità quindi del governo, ma anche la responsabilità di come la nazione seguirà o non seguirà Dio, sarà direttamente sotto la responsabilità di un unico uomo che sarà il re. Samuele infatti vive in questo periodo e la sua vita si incrocia anche con due famosi re di Israele, che sono Davide e sono, prima di Davide, Saul, che sono stati i primi re in Israele. Quindi Samuele ha un ruolo molto importante in questo cambio di storia ed è una storia che avviene in un periodo storico che qualcuno potrebbe definire preistoria. Cioè in quegli anni lì, cioè noi a scuola, almeno io personalmente a scuola, non mi hanno fatto studiare la storia di Israele. E ci fanno studiare la storia di popoli antichi che però sono meno antichi di questo popolo. Quando per esempio parliamo della fondazione di Roma, so che Gabriele si ricorda la fondazione di Roma, quando è stata fondata Roma? Quando?
Penso
753 avanti Cristo, vuol dire che siamo qua. Già la fondazione di Roma, con questa storia di Romolo, della lupa, eccetera, ci sembra una roba antichissima, eppure è avvenuta molto, molti secoli dopo gli episodi che noi leggiamo di Samuele. Quando Samuele vive nella terra di Canaan, siamo in quei periodi storici che magari voi ragazzi avete sentito parlare della civiltà micenea? Sì? Cos'è successo alla civiltà micenea a un certo punto? Chi l'ha studiata di recente? A un certo punto è caduta, ok? E al suo posto sono arrivati, c'è stata l'invasione di questi misteriosi popoli del mare e la Grecia è stata invasa dai Dori. Sono tutti periodi antecedenti a quei periodi in cui noi ricordiamo la Grecia, quella famosa, no? Il Rinascimento greco, l'ellenismo e quant'altro, tutta roba che succede dopo. In questo periodo lì c'è una sorta di preistoria. Gli storici dicono che queste popolazioni, quindi la Grecia, l'antica Roma, sono prima ancora dell'età del ferro. Quindi quando ancora tutti gli altri popoli che noi studiamo a scuola sono nella loro preistoria, Israele aveva già alle sue spalle una storia antichissima e non solo, scriveva già da tempo. Quindi tecnicamente nella storia è entrato molto prima degli altri popoli. E questo perché? Perché Israele veniva dall'Egitto. È stato tanto tempo in Egitto, quindi il popolo di Israele ha vissuto per un lungo periodo con quella che era la civiltà più sviluppata dal punto di vista della cultura del mondo dell'antichità. E quindi prima di altri popoli che noi oggi studiamo a scuola, conosceva la scrittura, aveva diciamo la cultura dell'antico Egitto che si è portata dietro, infatti anche negli aspetti negativi, nei 40 anni in cui Israele è stato nel deserto. Quindi Israele conosceva già la scrittura in Egitto, i cinque libri della Bibbia, i primi cinque libri della Bibbia sono stati scritti da Mosè, e quindi sapeva già scrivere Mosè, e soprattutto quando sono nel deserto, quindi siamo in questo periodo, ricevono la legge scritta da Dio, quindi sapevano leggere la scrittura. Ok? Quindi vediamo che rispetto a tutti gli altri popoli e alla storia che conosciamo, Israele si trova in un periodo di, come dire, di sviluppo del suo popolo molto avanzato rispetto alle altre popolazioni. Tutto questo per capire un po' dove siamo, visto che la scuola non ci aiuta a capire in quei momenti storici, storici, gli avvenimenti biblici, cerchiamo di capirlo insieme. Sono quei periodi in cui alla scuola ci parlano un po' degli Etruschi, dei Latini, dei Fenici, tutte queste popolazioni che sono molto prima del più famoso impero romano. Detto questo, quindi, Samuele si trova in questo contesto storico, mondiale, in una storia di Israele particolare, si trova a nascere in un periodo in cui, come dire, Israele stava passando il suo Medioevo, no? Il periodo tra i più oscuri della storia di Israele, forse il periodo dei giudici, in cui c'è stata questa depravazione e questa lontananza da Dio, che chiaramente ha richiamato sul popolo di Dio anche un giudizio. Di che tipo di giudizio stiamo parlando? Abbiamo detto che l'arca rappresentava la presenza di Dio all'interno del popolo. E quindi la prima cosa che Dio può dare come giudizio è allontanarsi dal proprio popolo e privarlo della sua presenza. Il giudizio più grande che Dio può fare a un uomo è di non avere più un rapporto intimo con lui. Questa è la cosa peggiore, il giudizio più grande che Dio può fare ad un uomo. Ed è questo il tipo di giudizio che Dio decide di dare al suo popolo proprio ai tempi di Samuele. Ai tempi di Samuele l'arca dell'alleanza, che rappresentava proprio la presenza di Dio all'interno del suo popolo, viene presa dai popoli stranieri, quindi viene tolta, e dopo un po' ritorna in Israele, ma viene messa comunque da parte, non è più al centro della vita di Israele. E nonostante questo, però, Dio non lascia completamente solo il suo popolo. Dio decide di non abitare più in mezzo al suo popolo, la gloria di Dio è tolta dal suo popolo, ma nonostante questo, nella sua grazia, Dio vuole mantenere un canale di comunicazione con il suo popolo, sempre nella speranza di ricondurlo a sé. Ci sono dei momenti in cui Dio deve mettersi da parte per la grandezza del nostro peccato, ma nonostante questo cerca una via per continuare a parlarci affinché torniamo a Lui. E Samuele in questo è stato un importante canale di comunicazione che Dio ha scelto per il suo popolo. Ma torniamo un attimo indietro per capire un po' che cosa è successo. Vorrei leggere con voi dal primo capitolo del libro dei Giudici qual è stata un po' la condanna che il popolo di Israele si è portato addosso nel momento in cui è entrato nella terra di Canaan. Il libro dei Giudici, chissà dove si trova. Trovato, fantastico. Al capitolo 1. Dobbiamo immaginarci che siamo ai tempi di Giosuè, quindi più o meno qua stiamo entrando nella terra promessa. Sta finendo la prima era e sta iniziando la seconda. Dio ha dato degli ordini precisi ad Israele, e il fatto che Dio facesse entrare Israele nella terra di Canaan è perché queste popolazioni avevano raggiunto una malvagità tale che Dio aveva decretato un giudizio su di loro e dovevano essere completamente sterminate. Ora, a questo comando Israele decide di scendere un po' a compromessi. Se noi leggiamo per esempio al versetto 8 del capitolo 1,
noi leggiamo che i figli di Giuda attaccarono Gerusalemme e la presero, passarono gli abitanti a fil di spada e diedero la città alle fiamme. Poi i figli di Giuda scesero a combattere contro i Cananei che abitavano la regione montuosa, il Negev e il Basso Piano. Fin qui sembra che vada tutto bene. Andiamo al versetto 17. Giuda partì con Simeone, suo fratello, e sconfissero i Cananei che abitavano in Zefat e la votarono allo sterminio. Fin qua tutto bene. Ha fatto sterminio completo, secondo le indicazioni di Dio. Arriviamo al versetto 19, in cui leggiamo che l'Eterno fu con Giuda, che scacciò gli abitanti dalla regione montuosa, ma non poté scacciare gli abitanti della pianura, perché avevano dei carri di ferro. E qua qualcosa inizia a cambiare. Non tutti vengono sterminati, ma iniziamo a lasciare qualche popolazione straniera a distanza da Israele e li lasciamo giù nella pianura. Quindi diciamo già qua il comandamento di Dio inizia a essere variato, quindi sì, ho sterminato quelli che potevo e questi altri li lasciamo a distanza. Andando avanti al versetto 21 vediamo che i figli di Beniamino invece non scacciarono i Gebusei che abitavano a Gerusalemme. Quindi prima li lasciamo giù nella valle, poi li teniamo a distanza e poi a un certo punto non iniziamo più neanche a scacciarli. Vabbè, non c'è mica bisogno di sterminarli, non c'è bisogno di scacciarli, facciamo che li facciamo nostri schiavi. E allora iniziano a metterli in schiavitù. Leggiamo per esempio al versetto 30 che neppure Zabulon scacciò gli abitanti di Chitron e gli abitanti di Naalol. E così i Cananei abitarono in mezzo a loro, ma furono sottoposti a servitù. A un certo punto scopriamo che, se noi leggiamo per esempio il versetto 34, avviene una cosa che fa un po' meravigliare, perché leggiamo che a un certo punto gli Amorrei costrinsero i figli di Dan a rimanere nella regione montuosa e non li lasciarono scendere nella valle. Quindi abbiamo iniziato a conquistare un paese, prima abbiamo iniziato e li sterminiamo tutti, il paese nostro, poi diciamo no, facciamo che questi qua li lasciamo, a un certo punto li lasciamo però schiavi e alla fine cosa succede? Che gli stranieri occupano praticamente la pianura e coloro che devono avere la terra invece si devono rifugiare nelle regioni montuose. Direi che è un vero progresso per questo popolo. Al versetto 7 del capitolo 2 leggiamo che il popolo servì l'Eterno durante tutta la vita di Giosuè e durante tutta la vita degli anziani che sopravvissero a Giosuè. Ma al versetto 10 leggiamo che quando tutta quella generazione fu riunita ai suoi padri, dopo di essa sorse un'altra generazione che non conosceva l'Eterno né le opere che gli aveva compiuto per Israele. E così i figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno e servivano Baal. Quindi, no? Le popolazioni adesso che dovevamo sterminare prima da schiave, adesso abitano con noi, non solo adesso abitano con noi, ma noi iniziamo a servire pure tutte quelle divinità per le quali Dio aveva decretato lo sterminio di queste nazioni. E per continuare al capitolo 3 scopriamo che al versetto 5 i figli di Israele abitarono in mezzo ai Cananei e al versetto 6 presero in moglie le loro figlie, diedero le proprie figlie in moglie ai loro figli e servirono i loro dei. Questa è stata la gloriosa entrata dei figli di Israele nella terra di Canaan. Avevano ricevuto un comandamento perentorio da parte di Dio che certe popolazioni dovevano essere completamente fatte sparire da quella nazione e invece a poco, prima con un piccolo compromesso, una piccola misericordia, una piccola gentilezza, alla fine si sono completamente mescolati con queste popolazioni e hanno iniziato ad adorare i loro dei. Diciamo che quello che è successo è anche per noi un insegnamento spirituale importante, su come spesso una piccola cosa che noi lasciamo, a cui lasciamo spazio nella nostra vita, che può sembrare innocua, innocente, a un certo punto gradualmente prende spazio nella nostra vita e ci ritroviamo, senza che neanche ci accorgiamo, essere costretti a ritirarci sulle montagne, e questa cosa ci domina completamente. Questo è per noi un grande insegnamento di quale fallimento ci può portare dal punto di vista spirituale il compromesso. E ciascuno di noi forse dentro al suo cuore tiene ancora qualcosa che dovrebbe essere completamente tolto e che se non lo facciamo ci porterà gradualmente allo stesso destino che ha portato il popolo di Israele. Il popolo di Israele pensava di fare una cosa buona, giusta, ma cosa c'è di male? Alla fine si è mescolato con queste nazioni e ha vissuto uno dei periodi più terribili della propria storia spirituale, morale e anche storica. E a questo punto è stato completamente annientato dai nemici che doveva distruggere, ed è questo il motivo per cui, quando erano tremendamente oppressi, ecco che finalmente si decidevano a chiedere aiuto a Dio. E questo è anche per noi un grande insegnamento, cioè che anche quando abbiamo toccato il fondo, Dio è ancora pronto ad ascoltarci, ma noi dobbiamo rivolgere la nostra preghiera a Lui, e Lui è pronto a suscitare per noi un giudice nella nostra vita che ci liberi dai nostri nemici, affinché ritorniamo a vivere una vita senza compromessi. E così ha fatto Israele in quei periodi oscuri. Di tanto in tanto si ricordava di Dio, capiva che tutto quello che stava succedendo era dovuto ai loro compromessi, e gridavano a Dio e Dio suscitava per loro un liberatore. L'ultimo di questi liberatori che Dio suscita per Israele è proprio Samuele. Samuele è l'ultimo dei giudici di Israele, come gli altri giudici riesce in modo potente a liberare Israele dai Filistei. Vediamo questo per esempio nel primo libro di Samuele, trovato, invece l'ho perso. Prima Samuele capitolo 7. Allora Giacomo, tu che l'hai trovato, mi leggi il versetto 3 ad alta voce?
Allora Samuele parlò a tutta la casa di Israele e disse: se davvero tornate al Signore con tutto il vostro cuore, togliete di mezzo a voi gli dei stranieri e gli idoli di Astarte, volgete risolutamente il vostro cuore verso il Signore e servite Lui, Lui solo. Allora Egli vi libererà dalle mani dei Filistei.
Ok, nel versetto 2 Israele inizia a lamentarsi della situazione in cui si trova e Samuele parla e gli dice qual è la soluzione. La soluzione è tornare con tutto il vostro cuore all'Eterno e togliere di mezzo dalla vostra vita tutti gli idoli che avete messo, ed allora il Signore vi libererà dai Filistei. E infatti al versetto 8, 9 e 10. Chi vuole leggermi i versetti 8, 9 e 10? Sara?
Allora dice di Israele, dice a Samuele: non cessare di gridare per noi all'Eterno, il nostro Dio, perché ci salvi dalle mani dei Filistei. Così Samuele prese
un agnello.
Israele, ma il giorno e quel giorno che la congrazione favore per i Filistei.
figli di Israele gridano a Samuele: ti prego, continua a gridare per noi all'Eterno, no? Invoca tu il Signore il nostro aiuto. Samuele si avvicina a Dio attraverso un sacrificio che, come sempre, il sacrificio è la raffigurazione del sacrificio di Cristo, e quindi Samuele si avvicina a Dio tramite Gesù, ed ecco che l'Eterno esaudisce e interviene lui direttamente nella battaglia con questo grande tuono, questo grande fragore che mette in fuga completamente i nemici davanti a Israele. E così al versetto 14 scopriamo che Israele liberò il suo territorio dalle mani dei Filistei e vi fu pace fra Israele e gli Amorrei. Se Esther vuole leggere anche il 15, 16 e 17.
Samuele fu giudice su Israele per tutto il tempo della sua vita. Ogni anno egli faceva il giro di Betel, di Gilgal e di Mizpah ed esercitava l'ufficio di giudice di Israele in tutti questi luoghi. Anche 17. Poi ritornava a Rama perché là era la sua casa. Là giudicava Israele e là edificò un altare all'Eterno.
Quindi qua è rappresentato in modo chiaro qual era il compito di Samuele come giudice. I giudici erano dei grandi liberatori dalle mani dei Filistei, ma anche amministravano la giustizia all'interno del paese, e questo stava facendo, come compito Samuele in qualità di giudice. Ora, Samuele non è stato solamente un giudice, ma nella sua vita ha vissuto anche nella dimensione di sacerdote. Samuele effettivamente ha delle discendenze tali per cui appartiene alla genealogia di Levi, e sappiamo che tutti quelli di Levi sono quelli della dinastia sacerdotale. Possiamo leggere questo per esempio in Prima Cronache al capitolo 6. Prima Cronaca, capitolo 6. Questo capitolo si intitola I discendenti di Levi. Levi era una delle tribù di Israele, ma questa tribù aveva un compito speciale. Era tutta una tribù fatta di persone che facevano servizio all'Eterno, non avevano un territorio loro all'interno della nazione, ma gli erano stati assegnati, delle città in mezzo alle altre nazioni. E tra i discendenti di Levi noi leggiamo al versetto 1 che i figli di Levi erano tre: Gershom, Keat e Merari. E poi, andando avanti, al versetto 20 ci viene detto chi erano i figli di Gershom, al versetto 22 ci viene detto chi erano i figli di Keat, e al versetto 29 ci viene detto chi erano i figli di Merari. Se noi andiamo al versetto 22, tra i figli di Keat, andiamo un po' avanti, bla 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 bla, a un certo punto troviamo un nome che si chiama Elcana. Elcana era il papà di Samuele, e dice che i figli di Elcana furono bla 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 bla, e poi dopo si arriva a Samuele al versetto 28. Quindi questo ci dimostra che Samuele, benché nel primo libro di Samuele ci viene detto che suo papà era un Efraimita, erano in realtà della tribù di Levi. Quindi erano dei Leviti che abitavano ad Efraim, perché ad Efraim gli erano state assegnate delle città, come succedeva secondo la legge dell'Eterno, che alcuni Leviti avevano in assegnazione delle città in altri territori. E proprio alla casa di Elcana era stata affidate delle città nel territorio di Efraim. Quindi Samuele nasce già con, diciamo, nella genealogia sacerdotale, anche se non era di quella famiglia che aveva la responsabilità come sommo sacerdote. Il sommo sacerdote chi era? Era questa persona che in quel tabernacolo di cui abbiamo parlato prima doveva assolvere tutti quei compiti che Dio aveva stabilito che fossero assolti. Il sommo sacerdote aveva tra le altre responsabilità quella di spargere sangue sull'arca per il perdono dei peccati del popolo. Questo lo poteva fare solo il sommo sacerdote. Il sommo sacerdote all'epoca si chiamava Eli e scopriremo nelle prossime puntate che Samuele non era figlio di Eli, ma ha vissuto con lui praticamente tutta la sua vita. Era un po' il suo papà adottivo, quindi era di genealogia sacerdotale e per adozione, diciamo, era un po' il figlio adottivo del sommo sacerdote. Tutto questo per dire cosa? Per dire che Samuele era anche un sacerdote, quindi aveva il diritto di partecipare alle cose che erano sacre, come i sacrifici e quant'altro, ma allo stesso tempo nella sua vita non dovette mai fare nulla che era del sommo sacerdote, perché in tutta la sua vita l'arca non era presente in Israele, quindi non era possibile fare un sacrificio di espiazione per i peccati del popolo. Solo un sacrificio particolare perdonava tutti i peccati del popolo, era quello che il sommo sacerdote faceva una volta l'anno spruzzando il sangue sull'arca dell'alleanza. Questo cosa ci dice? Ci dice che il fatto che l'arca non fosse più con Israele rendeva la cosa particolarmente grave, perché anche questa grazia di Dio di ricevere il perdono dei peccati veniva tolta al popolo. Abbiamo visto quindi un Samuele che è giudice, abbiamo visto un Samuele che è anche sacerdote e a questo punto vi dicevo che non essendoci più l'arca e la presenza speciale di Dio, Dio stabilisce Samuele anche come profeta. Con Samuele inizia ufficialmente l'ordine o diciamo la categoria dei profeti. Non che prima non ci fossero stati profeti, cioè nella Bibbia anche Mosè viene chiamato come profeta, abbiamo esempi di altri profeti, ma se noi andiamo a vedere alcuni passaggi nell'Antico Testamento sembra che con Samuele inizia l'era dei profeti, cioè da qui in poi Dio inizia a parlare con il suo popolo in modo particolare, non più con la sua presenza in mezzo a loro, ma tramite questi profeti che lui ha scelto. E troviamo Samuele che viene riconosciuto come profeta in un passaggio sempre in Prima Samuele, adesso vi dico dove, Prima Samuele capitolo 3. Versetti dal 19 al 21.
Samuele intanto cresceva e il Signore era con lui e non lasciò andare a vuoto nessuna delle sue parole. Tutto Israele, da Dan fino a Beersheba, riconobbe che Samuele era stabilito come profeta del Signore. Il Signore continuò ad apparire a Silo, poiché a Silo il Signore si rivelava a Samuele mediante la sua parola.
Ai tempi di Samuele Dio ha deciso di parlare solo con Samuele. Non era più al centro del suo popolo, l'arca era stata tolta e Dio si incontrava e parlava a Silo con l'Eterno e tutto il popolo riconosceva che Dio stava parlando con Samuele e lo riconosceva come profeta. Quindi Samuele ha avuto delle funzioni molto speciali in quel periodo ed è una persona che Dio ha suscitato come strumento per salvare il suo popolo dalla situazione disastrosa in cui si trovava. E questa situazione disastrosa non era solo, diciamo, la oppressione che avevano da parte dei filistei, ma soprattutto la loro degenerazione e il loro marciume morale. E attraverso Samuele avverrà questo passaggio, appunto, dopo il quale verrà instaurata la monarchia. Volevo leggere con voi nel libro degli Atti, al capitolo 3, versetto 24. Atti, capitolo 3, versetto 24. E parimenti tutti i profeti, tutti quelli che hanno parlato da Samuele in poi, hanno in realtà annunziato questi giorni. Qua quando si parla di Samuele si parla di lui come se fosse il primo dei profeti, il primo comunque di una categoria di profeti che hanno parlato dei giorni di Cristo. In Atti, capitolo 13, al versetto 20, leggiamo che si parla proprio, se voi volete leggere anche prima e dopo, si parla proprio di questi periodi che ho scritto alla lavagna senza le date, ma qua al versetto 20 si dice che dopodiché per circa 450 anni diede loro dei giudici fino al profeta Samuele, e in seguito essi chiesero un re e Dio diede loro Saul, figlio di Chis, un uomo della tribù di Beniamino, per 40 anni. Vedete, qua viene descritto come proprio uno stacco storico. Per 450 anni Dio ha dato loro dei giudici. Da Samuele in poi, Samuele è stato l'ultimo giudice, Dio non ha più dato giudici e ha iniziato a dare al popolo dei profeti. In questo senso Samuele è considerato il primo dei profeti, di una modalità diversa che Dio sceglie di parlare al suo popolo, non più dentro al suo popolo, ma chiama il suo popolo a ravvedersi da fuori, esternamente, tramite la parola dei profeti, quasi con una intermediazione. E infine, in Ebrei, capitolo 13, versetto 32, non esiste. Versetto precedente. Versetto 32 del capitolo 11. E che dirò di più? Infatti mi mancherebbe il tempo se volessi raccontare di Gedeone, di Barak, di Sansone, di Jefte, di Davide, di Samuele e dei profeti. Anche qua Samuele viene messo come il primo dei profeti in questa categoria. Quindi la figura di Samuele è una figura molto importante. Già abbiamo imparato qualcosa di come Dio è in grado di intervenire nella nostra vita se noi spezziamo il nostro cuore davanti a Lui e gridiamo a Lui, Egli è pronto a fornirci la salvezza e un salvatore. E Samuele è uno di questi salvatori che Dio ha suscitato al suo popolo, e in questo senso è anche figura del nostro grande salvatore che ci può salvare in ogni momento dal nostro peccato. E penso che nelle prossime puntate Samuele ci potrà insegnare ancora molto per la nostra vita spirituale.